Margot beamed proudly, sipping her cherry slush drink. She just added more lines to her Cox mobile plan and saved, making her feel exquisite. Visit a Cox store today. Prices exclude taxes, device activation, and other fees and charges. Other terms and conditions apply.
Quando finirà il 2020, la convulsa stagione elettorale statunitense sarà ancora in corso. Il 5 gennaio, infatti, si terrà un voto per il Senato che ha grande valore di per sé, per quello che mette in palio, ma ha anche un valore nazionale ancora più ampio. Molto di quello che il presidente Biden potrà o non potrà fare nei prossimi 4 anni dipende da quello che succederà il 5 gennaio. E c'è di più. Ragionare sul voto del 5 gennaio ci può aprire una porta dietro uno dei più significativi malfunzionamenti del sistema politico americano. Una serie di norme, create secoli fa allo scopo di tenere in piedi una federazione così grande, tra stati così diversi, negli ultimi decenni ha cominciato a perdere il contatto con l'America reale, che è molto diversa oggi dall'Ottocento, e a creare distorsioni sempre più forti nella capacità della politica di rappresentare le opinioni degli elettori. A causa di queste distorsioni, oggi gli Stati Uniti, il paese dalla cultura maggioritaria per eccellenza, quello della politica efficiente, quello dove chi vince prende tutto, sono diventati un paese che risente di veti e controveti politici più di quanto accada nella più polverosa e paludata democrazia occidentale. Nonché un paese dove la minoranza delle persone è in grado di dettare legge alla maggioranza. Vediamo perché.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Come sapete, lo scorso 3 novembre non si è votato soltanto per scegliere il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma anche per il Congresso. È andata a finire che Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali, mentre il Partito Democratico ha conservato la sua maggioranza alla Camera, pur perdendo qualche seggio. Il risultato del Senato, invece, è ancora in bilico. Il Senato è composto da 100 seggi. In questo momento, i repubblicani ne controllano 50 e i democratici ne controllano 48. I due seggi che mancano si decideranno con due ballottaggi che si terranno entrambi il 5 gennaio e per giunta entrambi nello stesso stato, in Georgia, dove alle presidenziali ha vinto Biden per poche migliaia di voti, dopo anni di dominio dei candidati repubblicani. Se i democratici dovessero vincere entrambi i ballottaggi, la situazione al Senato diventerebbe 50 pari. Le regole prevedono che in caso di parità il voto decisivo venga espresso dal vicepresidente degli Stati Uniti, quindi nei prossimi 4 anni da Kamala Harris. Insomma, vincendo entrambi i ballottaggi, i democratici avrebbero una risicatissima maggioranza al Senato. Vincendone solo uno o nessuno, sarebbero i repubblicani a conservare la loro risicatissima maggioranza al Senato. La posta in palio, insomma, è altissima.
The results of the 2020 election left both of Georgia's Senate seats up for grabs. Both races will be decided in a January 5th runoff election after none of the 4 candidates received more than 50% of the vote. And the stakes are high. How Georgians vote will ultimately determine the balance of power in the Senate.
Badate, anche se i democratici dovessero vincere entrambi i ballottaggi in Georgia, non sarebbe facile per Joe Biden realizzare le cose che ha promesso in campagna elettorale. Un po' per un fattore strutturale del Senato, di cui parleremo meglio più avanti, un po' perché comunque i democratici avrebbero la maggioranza solo a costo di non perdere per strada nemmeno un voto, a costo di convincere sempre tutti i senatori del partito a votare allo stesso modo. E non è detto che accada, dal momento che sono tutti eletti direttamente dalla popolazione dei loro stati e quindi da elettorati anche molto diversi tra loro. Non sarà facile mettere d'accordo Bernie Sanders, il senatore socialista del Vermont, e Joe Manchin, senatore del Partito Democratico che però viene dal West Virginia, uno stato che alle presidenziali ha dato a Trump 30 punti di vantaggio su Biden. Insomma, per i democratici governare sarà difficile anche in caso di vittoria dei ballottaggi in Georgia. Ma difficile è meglio che impossibile. Se i repubblicani dovessero conservare la maggioranza al Senato, infatti, è ragionevole pensare che bloccheranno qualsiasi cosa proporranno l'amministrazione Biden e il Partito Democratico. Questa non è un'iperbole o una mia ipotesi, è letteralmente quello che è accaduto dal 2010 al 2016, nei 6 anni in cui l'allora presidente Barack Obama dovette convivere con un congresso controllato in parte dai repubblicani. La parola chiave di quegli anni fu gridlock.
The short-term political impact could lead to more congressional gridlock on a host of issues, says Dalek.
I think it does deepen the animosity between not just the executive and legislative branches, but between Democrats and Republicans.
Gridlock is when traffic is blocked and cars cannot move. In our story, it means nothing is getting done.
The two political parties cannot agree. Legislation is blocked, so not much lawmaking is happening on Capitol Hill.
Nella politica americana si parla di gridlock per parlare di una situazione bloccata, immobile. I due partiti non riescono a mettersi d'accordo su niente, e dal momento che serve il consenso di entrambi i partiti per fare qualcosa, visto che uno controlla la Casa Bianca e uno almeno un ramo del Congresso, non si fa niente. Le leggi non vengono approvate e quelle poche che è necessario far passare, come la legge di bilancio, vanno incontro a trattative estenuanti che a volte si protraggono così a lungo che il governo federale nel frattempo resta senza soldi da spendere. Le nomine presidenziali, che richiedono una ratifica del Senato, non vengono esaminate e discusse. I problemi degli americani rimangono quindi irrisolti. Nessuno dei due partiti riesce a intervenire in alcun modo. Stiamo parlando di un meccanismo che si autoalimenta, perché davanti all'inefficienza di Washington, davanti a queste liti costanti, davanti a questa impossibilità di arrivare a un compromesso, gli americani si arrabbieranno ancora di più, perderanno ancora più fiducia nella politica e quindi cosa faranno? Voteranno probabilmente politici ancora più estremisti, ancora più radicali. Quelli che dicono che bisogna fare piazza pulita, avete capito il genere. Solo che questi politici, essendo ancora più estremisti ed essendo stati eletti per questo, avranno ancora meno incentivi nel fare compromessi con gli avversari. E quindi il gridlock genera altro gridlock che genera altro gridlock. Non è sempre stato così negli Stati Uniti. La possibile coesistenza di un presidente di un partito e di un congresso di un altro partito nel sistema americano non è un incidente o un guaio, è uno scenario contemplato dalle leggi e dalla Costituzione e soprattutto è stato per secoli completamente normale. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento, gli Stati Uniti sono diventati la più grande superpotenza al mondo attraverso leggi frutto di compromessi fra democratici e repubblicani, attraverso presidenti e congressi di partiti diversi che si sono fatti la guerra in campagna elettorale, ma poi sono stati in grado di portare avanti il paese. Insomma, questo fenomeno non è un guasto connaturato al sistema politico americano, anzi, è una peculiarità del sistema politico americano che a lungo è stata la sua forza e poi, a un certo punto, è diventato un guasto. Ma di questo parliamo più avanti. Vediamo com'è la situazione in Georgia.
News, NBC News now making the projection that the race between Senator Perdue and John Ossoff will head for a runoff in Georgia. Senator Perdue below the 50% plus one threshold puts him on pace for that runoff January 5th. NBC making that projection. Two Senate runoffs then in our state. Two seats that could determine the control of the U.S. Senate. We have known Reverend Raphael Warnock and Senator Kelly Loeffler will face each other in a runoff in the Senate special election.
Cominciamo dalle cose fondamentali. Ogni stato americano esprime due senatori, a prescindere dalla sua popolazione. Quindi 50 stati, 100 senatori. Il mandato dei senatori dura 6 anni e ogni 2 anni se ne rinnova un terzo. Quest'anno c'erano in ballo 35 seggi su 100. Ora, Di solito i due senatori di ogni stato non vengono scelti insieme. La durata del mandato dei due senatori è sfalsata nel tempo. È capitato che quest'anno in Georgia ci fossero entrambi i seggi in ballo perché uno è arrivato alla sua scadenza naturale, mentre l'altro senatore uscente, alla fine del 2019, si è dimesso per motivi di salute e quindi è stato necessario organizzare questa elezione suppletiva. Chi vincerà questa elezione suppletiva non otterrà un mandato di 6 anni, ma semplicemente subentrerà nel mandato precedente, la cui scadenza è prevista alle elezioni di metà mandato del 2022. Tra 2 anni si terrà l'elezione regolare per assegnare un mandato completo di 6 anni. Vediamo ora chi sono i candidati. Per il primo seggio, quello dell'elezione regolare, un candidato è il senatore uscente, David Perdue del Partito Repubblicano. Perdue ha 70 anni ed è un manager. È stato Senior Vice President di Reebok e amministratore delegato della catena di supermercati Dollar General. Oltre a essere molto ricco, Perdue è anche super conservatore e grande sostenitore di Trump. Il suo sfidante del Partito Democratico si chiama invece John Ossoff e se siete degli ascoltatori di lungo corso di Da Costa a Costa potreste ricordarvi questo nome. Facciamo un piccolo viaggio nella memoria di questo podcast. Il principale candidato dei democratici si chiama John Ossoff. Ha 30 anni, è un regista e non ha nessuna esperienza politica, a parte aver fatto per qualche anno il collaboratore parlamentare. Il valore simbolico di questa elezione ha fatto sì che Ossoff raccogliesse moltissimi fondi, anche da fuori il suo collegio e il suo stato. Parliamo di milioni di dollari. Era aprile del 2017 e John Ossoff anche allora era candidato in un'elezione in Georgia. Questa volta però non al Senato ma alla Camera, in un collegio dove i repubblicani avevano 20 punti di vantaggio. Ossoff perse quelle elezioni, ma di appena 4 punti, raccogliendo un sacco di donazioni dentro e fuori lo Stato, portando a votare molte più persone di quanto facessero solitamente i democratici. Quel risultato era stato uno dei segnali che il grande lavoro portato avanti da Stacey Abrams stava cominciando a dare dei risultati. Ne abbiamo parlato un paio di puntate fa. Da allora, Ossoff ha continuato a lavorare come regista e giornalista d'inchiesta ed è diventato più esperto anche come politico grazie a John Lewis, il leggendario attivista per i diritti civili che in questi anni lo aveva preso sotto la sua ala. Chi sono invece i candidati al secondo seggio, quello dell'elezione suppletiva? La candidata dei repubblicani si chiama Kelly Loeffler. È la persona che il governatore della Georgia ha nominato come supplente del senatore uscente, quello che si è dimesso per motivi di salute. Insomma, Loeffler tecnicamente è già senatrice, ma solo provvisoriamente e senza essere stata eletta. Non è automatico che chi viene scelto come supplente poi si candidi alla fine del periodo provvisorio, ma lei ha deciso di farlo. Loeffler ha 50 anni ed è una manager e imprenditrice nel settore della finanza. Suo marito è il capo della borsa di New York. Lei ha un patrimonio stimato in $500 miliardi e oggi è di gran lunga la persona più ricca che faccia parte del Congresso degli Stati Uniti. Quando deve andare da casa sua a Washington per lavorare, lo fa con il suo aereo privato, per capirci. Inoltre, Loeffler è forse ancora più conservatrice e trumpista di Perdue. Il candidato del Partito Democratico, quindi l'avversario di Kelly Loeffler, si chiama Raphael Warnock. Ha 51 anni, è afroamericano, ha un dottorato in filosofia ed è il pastore di un'importante chiesa battista di Atlanta. Non ha mai fatto politica da candidato, ma in qualità di reverendo è sempre stato attivissimo nella sua comunità, impegnandosi nelle iniziative contro la povertà e il razzismo, per l'espansione del welfare e per il coinvolgimento degli afroamericani nella vita politica del paese. Al primo turno, nessun candidato è arrivato al 50% dei voti, la soglia stabilita dalla legge statale della Georgia per evitare il ballottaggio. Nell'elezione regolare, Perdue si è fermato al 49,7%, con Ossoff 2 punti indietro. Nell'elezione suppletiva, il voto è stato sparpagliato tra molti più candidati, ma i più votati sono stati Warnock con il 33% e Loeffler con il 26%, e quindi si è andati al ballottaggio. Questo contesto, che sarebbe già di per sé tesissimo per via del suo equilibrio e della sua importanza, è stato reso ancora più turbolento da quello che è successo alle elezioni presidenziali.
I'm Cheryl Preheim in the 11 Live newsroom with breaking news. NBC News now calling President-elect Joe Biden the apparent winner in Georgia, and it's 16 electoral votes. It is only the third time in more than five decades that a Democrat or independent has won the state, which has been solidly Republican since 1972.
Dopo aver perso in Georgia alle presidenziali, Trump prima ha chiesto un riconteggio che non ha cambiato le cose, poi ha accusato i democratici di aver imbrogliato e infine se l'è presa con il governatore dello Stato, il repubblicano Brian Kemp, a lui fedelissimo, sostenendo che voglia proteggere i democratici e che non stia facendo il suo dovere. Le pressioni della Casa Bianca sono state fortissime. Trump ha chiamato più volte Kemp, intimandogli di ordinare al suo congresso di dare ai grandi elettori della Georgia non a Biden ma a lui, in un clima di grandi polemiche e accuse reciproche dentro al Partito Repubblicano. I funzionari statali della Georgia, tutti repubblicani, hanno ricevuto aggressioni verbali e minacce di morte dai sostenitori di Trump, al punto che qualche giorno fa il capo dell'ufficio elettorale, Gabriel Sterling, repubblicano anche lui, si è infuriato, intimando a Trump di darsi una calmata.
It has all gone too far. All of it. I can't begin to explain the level of anger I have right now over this. And every American, every Georgian, Republican and Democrat alike, should have that same level of anger. Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating. There's always a possibility. I get it. And you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this, is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt. Someone's going to get shot. Someone's going to get killed. And it's not right.
Qualcuno finirà per essere ucciso, ha detto Sterling, se il presidente Trump non la smette di dire cose inventate di sana pianta sulle elezioni, se i senatori Perdue e Loeffler non si dissociano dalle minacce di morte che stanno arrivando non solo a noi, ma persino ai dipendenti dello Stato che lavorano nell'ufficio elettorale. Un discorso durissimo che riflette quanto le accuse infondate di brogli stiano spaccando il Partito Repubblicano, ma anche quanto sia alta la posta in palio di queste elezioni in Georgia. Si stima che almeno 300 milioni di dollari saranno raccolti e spesi solo per la campagna elettorale dei ballottaggi, solo in questi due mesi, tra spot televisivi e digitali, comizi e iniziative sul territorio. In tutto questo, non è chiaro che impatto avrà il fatto che Trump insista che le elezioni di novembre siano state truccate, e che i democratici abbiano messo in piedi un sistema di brogli e truffe elettorali tali non solo da ribaltare il vero esito del voto, secondo lui, ma anche da non essere smascherato dalle successive indagini. Qualche elettore del Partito Repubblicano potrebbe pensare: se le elezioni sono truccate a favore dei democratici, ma perché andare a votare? Questa, peraltro, non è l'unica contraddizione nella posizione dei repubblicani. Ascoltate cosa dice questo spot di David Perdue contro John Ossoff.
Now we take Georgia, then we change America.
You heard him. Chuck Schumer is trying to use Georgia to take the Senate majority and radically change America. The Schumer-Pelosi-Ossoff change? Defund police, voting rights for illegal immigrants, Washington, D.C. as the 51st state.
Then we change America.
Change is coming to America.
Believe them. Vote Perdue to stop them.
I'm David Perdue and I approve this message.
Tutti i sondaggi di queste settimane ci dicono che la maggioranza degli elettori del Partito Repubblicano crede alle accuse di brogli presentate senza prove dal presidente Trump. E non solo. Molti credono anche che alla fine Trump avrà la meglio, che i suoi sforzi di ribaltare l'esito del voto, fin qui vani, avranno successo, e che quindi sarà lui, e non Biden, a prestare giuramento il 20 gennaio. Ma se le cose stanno così, perché Perdue e Loeffler dicono che bisogna votare per loro se non si vuole dare carta bianca ai democratici? Perché dicono che sconfiggere Warnock e Ossoff sia cruciale per fermare l'agenda politica dei democratici, se tanto il prossimo presidente sarà Trump? Sentite come la presidente del Partito Repubblicano, Ronna McDaniel, è stata messa in difficoltà da alcuni elettori nel corso di un recente incontro pubblico.
How are we gonna give money and work when it's already decided?
It's not decided. This is the key.
No.
It's not decided. If you lose your faith and you don't vote and people walk away, that will decide it. So we have to work hard. Trust us, we're fighting, we're looking at every legal avenue.
Queste contraddizioni rischiano di far perdere qualche voto cruciale ai repubblicani. Da una parte Trump gode della fiducia di un largo pezzo dell'elettorato repubblicano e quindi Perdue e Loeffler vogliono che si impegni con loro in campagna elettorale, che inviti tutti gli elettori repubblicani a votare, e lui lo sta facendo. Dall'altra parte, Trump dice da settimane che non ci si può fidare del sistema elettorale, che non ci si può fidare del voto per posta, che il risultato è scritto fin dall'inizio. Perché andare a votare allora? Perché andare a votare se i funzionari repubblicani della Georgia, addirittura il governatore trumpista Brian Kemp, sono complici dei democratici?
But instead of focusing on the Senate, President Trump spent most of his 100-minute speech railing against the election results, blasting Republican state leaders for refusing to help him overturn the will of the voters, pressuring Republican Brian Kemp.
Your governor could stop it very easily if he knew what the hell he was doing. He could stop it very easily.
La sfida tra i quattro candidati, insomma, va molto oltre la politica locale della Georgia, ma va anche oltre la politica in generale. Perdue e Loeffler, in questi mesi, non sono stati accusati dai democratici semplicemente di avere delle idee sbagliate, ma di essere anche disonesti e corrotti. È venuto fuori, infatti, che mentre entrambi minimizzavano la pericolosità del coronavirus, compravano e vendevano titoli sul mercato azionario sulla base della pericolosità del coronavirus. Loeffler, per esempio, in primavera ha comprato azioni di un'azienda che produce software per il telelavoro, poche ore dopo una riunione riservata al Senato in cui le era stata descritta la potenziale minaccia del coronavirus. Ma è Perdue ad aver fatto le mosse più aggressive sul mercato azionario. Nel corso del suo mandato, Perdue ha fatto quasi 2.600 transazioni in borsa, e in alcuni casi il tempismo e la sostanza di queste transazioni hanno fatto ipotizzare il reato di insider trading. Perdue ha comprato le azioni di un'azienda di sicurezza informatica proprio dopo un briefing riservato al Senato in cui era stato presentato un rapporto di quella stessa azienda che stava per ottenere un grosso contratto dal governo americano. Durante le prime fasi dell'epidemia, poi, Perdue ha comprato azioni della casa farmaceutica Pfizer e di una società che produce dispositivi di protezione individuale. Il tutto mentre diceva in pubblico che il coronavirus era poco più di un'influenza. In un'altra occasione ancora, ha comprato azioni di banche mentre lui stesso, da senatore, lavorava per abolire alcune regole a cui le banche devono sottostare. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine su queste transazioni, ma alla fine non ha sporto accuse formali. È difficile dimostrare con certezza il sospetto che Perdue e Loeffler abbiano usato informazioni riservate per investire, e loro dicono di aver affidato i loro portafogli a dei consulenti che comprano e vendono in modo autonomo. L'accusa politica però è rimasta, e durante il confronto TV precedente al primo turno, John Ossoff ha sferrato contro David Perdue uno degli attacchi più brutali che si ricordi in un dibattito non presidenziale.
Well, perhaps Senator Perdue would have been able to respond properly to the COVID-19 pandemic if you hadn't been fending off multiple federal investigations for insider trading. It's not just that you're a crook, Senator. It's that you're attacking the health of the people that you represent. You did say COVID-19 was no deadlier than the flu. You did say there would be no significant uptick in cases. All the while, you were looking after your own assets and your own portfolio, and you did vote 4 times to end protections for pre-existing conditions. Can you look down the camera and tell the people of this state why you voted 4 times to allow insurance companies to deny us health coverage because we may suffer from diabetes or heart disease or asthma or have cancer in remission. Why, Senator?
Non è solo che lei è un corrotto, ha detto Ossoff a Perdue durante quel dibattito, è che mentre pensava al suo portafogli e ai suoi asset, stava attentando alla salute pubblica dei cittadini sostenendo che questa epidemia non fosse niente di grave e per 4 volte in Senato ha votato leggi che, se approvate, avrebbero tolto la copertura sanitaria a milioni di malati. Perché lo ha fatto, senatore? Non vi sorprenderà sapere che dopo questo colpo così duro, Perdue non si è presentato al dibattito successivo, lasciando Ossoff a discutere con una sedia vuota. I due candidati repubblicani nel frattempo hanno accusato i due democratici di avere idee di estrema sinistra, di essere subalterni alla Cina comunista e di voler distruggere gli Stati Uniti per come li conosciamo. Sapremo soltanto il 5 gennaio quali di questi argomenti avrà portato più persone al voto. Sapremo come cambieranno l'affluenza e la distribuzione del voto rispetto a novembre, dal momento che stavolta né Biden né Trump saranno sulle schede elettorali. I sondaggi dicono che la situazione è equilibratissima, praticamente pari. Comunque vada a finire, però, bisogna capirsi su quale sia e quale non sia il significato politico di questa elezione e in generale dell'equilibrio che avrà il Senato nei prossimi 2 anni. I risultati dei ballottaggi in Georgia ci diranno se Biden potrà avere o no un Senato controllato dai democratici e quindi ci diranno quanti compromessi dovrà fare e con chi quando cercherà di far passare questa o quella legge, che è tantissimo. Ma l'equilibrio del Senato ci dirà anche qualcosa di più ampio su come la pensano gli americani? Se i repubblicani dovessero mantenere la loro risicata maggioranza al Senato, dovremmo pensare che la vittoria di Biden non sia una vera vittoria e che gli americani non hanno voltato le spalle a Trump? Voglio lasciare aperte queste domande e non voglio suggerirvi la risposta, ma voglio darvi alcune importanti informazioni di contesto sulla struttura delle istituzioni americane, che possono essere utili nel trovare la risposta alle domande di un attimo fa.
Just the way the Senate math works, a tiny slice of the population living in a large number of states is able to consolidate majority control of the Senate, which is what is happening now.
Come vi dicevo, al Senato ogni stato americano esprime 2 membri, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua popolazione. Il Wyoming, che ha 600.000 abitanti, esprime 2 senatori esattamente come la California, che ha 40 milioni di abitanti. Il Rhode Island, che è grande quanto la provincia di Sondrio, esprime 2 senatori come il Texas, che è grande 2 volte la Germania. Nell'idea dei padri fondatori, questa distribuzione era cruciale per tenere unita la federazione. Se gli stati più grandi e popolosi avrebbero pesato di più alle elezioni della Camera e alle presidenziali, al Senato tutti gli stati avrebbero avuto lo stesso potere. Pesi e contrappesi. Sulla carta poteva funzionare e infatti ha funzionato a lungo, ma negli ultimi decenni la popolazione americana è cambiata. Gli stati più popolosi sono diventati ancora più popolosi, soprattutto grazie al potere attrattivo delle grandi città. Gli stati rurali, quelli meno popolosi, sono diventati sempre meno popolosi. La distorsione che era stata progettata per non rendere irrilevanti gli stati con meno abitanti oggi ha conseguenze opposte. Oggi gli stati meno popolosi hanno molta più voce in capitolo degli stati più popolosi e siccome gli stati rurali sono sempre più repubblicani e quelli più popolosi sono sempre più democratici, i repubblicani al Senato hanno un vantaggio strutturale. Tenete conto che comunque vadano i ballottaggi in Georgia, anche se dovessero vincere i repubblicani, ottenendo così 52 seggi contro i 48 dei democratici, quei 48 senatori democratici rappresenterebbero 20 milioni di americani in più dei 52 senatori repubblicani. 20 milioni! Di questo passo, nel 2040, tra meno di 20 anni, il 70% degli americani vivrà in appena 16 stati. Cosa vuol dire? vuol dire che il 70% degli americani sarà rappresentato da circa 30 o 32 senatori, mentre gli altri 68 o 70 senatori rappresenteranno appena il 30% degli americani. Insomma, bisogna seguire con attenzione i ballottaggi in Georgia per sapere chi controllerà il Senato, ma non per sapere come la pensano gli americani sui partiti al Senato. Una larghissima maggioranza ha votato per i democratici, anche se non si è tradotta in una larghissima maggioranza in termini di seggi. E questo era il Senato. Andiamo alla Camera.
Of course, redistricting is democracy at work. Redistricting is like an election in reverse. It's a great event. Usually the voters get to pick the politicians. In redistricting, the politicians get to pick the voters.
Alla Camera ci sono 435 seggi e ogni seggio rappresenta più o meno lo stesso numero di elettori. Quindi non dovrebbe esserci la distorsione che c'è al Senato, si potrebbe pensare, ed effettivamente non c'è, però ce n'è un'altra. Questi 435 deputati sono eletti in 435 collegi. Ma chi li disegna questi collegi? Chi decide dove un collegio finisce e dove ne inizia un altro? Il compito spetta ai congressi dei singoli stati e questa decisione è sempre stata molto politica. Nel corso degli anni, entrambi i partiti, quando ne hanno avuto la possibilità, hanno ridisegnato i collegi in modo strumentale, allo scopo di trarne dei vantaggi. D'altra parte, se conosco i risultati delle elezioni precedenti e i dati demografici degli elettori, è semplicissimo costruire a tavolino dei collegi che mettano sempre in minoranza questo o quel partito, anche se complessivamente nell'intero Stato quel partito è più votato. Nelle applicazioni più estreme di questa pratica, che si chiama gerrymandering, i collegi finiscono per avere delle forme assurde e per mettere insieme elettori che vivono anche in due città diverse. I collegi possono essere ridisegnati in modo strumentale per accorpamento, mettendo il maggior numero possibile di elettori di un partito in un solo collegio, dove magari vincerà con l'80% dei voti, ma lasciandolo così in minoranza in tutti gli altri, oppure per spacchettamento, diluendo il voto della maggioranza in così tanti collegi da farlo diventare sempre minoranza. Dal 2010 in poi, i repubblicani hanno usato questa pratica come non si era mai visto in America, ottenendo risultati significativi. Nel 2012, per esempio, alla Camera i democratici ottennero complessivamente 1,5 milioni di voti in più dei repubblicani, ma ben 33 seggi in meno. Nel 2018, per riuscire a riprendersi la maggioranza alla Camera, i democratici dovettero prendere complessivamente ben 10 milioni di voti in più dei repubblicani. Quest'anno, nel 2020, hanno ottenuto una maggioranza risicata, pur ottenendo 5 milioni di voti in più dei repubblicani. 5 milioni sono tanti! Questa distorsione ha anche altre conseguenze. Quando i collegi sono disegnati così, di fatto il vincitore si conosce in anticipo, perché sono disegnati in modo da dare con certezza una larga maggioranza a questo o quel partito. Questo fa sì che la competizione politica vera non avvenga alle elezioni, il cui risultato è scontato, ma alle primarie. Chiunque vinca le primarie del partito favorito sarà sicuro di avere il seggio alle elezioni. Se la competizione vera avviene alle primarie, finisce per riguardare un solo partito. E se riguarda un solo partito, non c'è alcuna necessità di convincere gli elettori indecisi o quelli dell'altra parte, perché tanto si vince comunque, e allora saranno premiati i candidati più identitari, più ortodossi, più estremisti. Questa è una delle principali cause del malfunzionamento della democrazia americana, una delle cause di questi tempi assurdi che stanno vivendo gli Stati Uniti. Il sistema istituzionale oggi premia l'estremismo, lo incoraggia, lo foraggia. Insieme all'estremismo, il sistema premia anche l'immobilismo, perché i parlamentari che sono stati eletti per via della loro purezza ideologica non avranno alcun interesse a fare un passo avanti, a fare compromessi con qualcuno. C'è anche un'altra norma poi che premia l'immobilismo, stavolta non alla Camera ma al Senato. Parlo del cosiddetto filibustering. Una regola del Senato permette alla minoranza di fare ostruzionismo in modo insuperabile a meno che la maggioranza non abbia 60 voti su 100. Insomma, con alcune eccezioni, per far passare una legge al Senato non bastano nemmeno 51 voti, ce ne vogliono 60. Una norma pensata per favorire gli accordi, i compromessi e i buoni rapporti reciproci oggi produce solo liti e, appunto, immobilismo. Sentite Carlos Maza di Vox.
We have a really narrow idea of what it looks like when democracies fail. We imagine democratic failure as being some spectacular event, a military coup or an illegal power grab or the declaration of martial law.
To protect the Republic of the Philippines and our democracy.
We don't really imagine it looking like this.
It's a child's desk, but that's okay.
That's the smallest desk I've ever seen.
But political scientists do. Because in a country like the US, the death of democracy is gonna start off looking kind of normal. So normal, you might not even notice it's happening until it's too late.
Poi c'è la Casa Bianca, il cui voto risente delle distorsioni di cui abbiamo parlato, tanto che gli ultimi due presidenti repubblicani sono stati eletti con la minoranza dei voti. E dal 1988 a oggi, solo una volta un candidato dei repubblicani ha avuto la maggioranza nel voto popolare. Poi c'è la Corte Suprema, la cui composizione è designata completamente a caso, da quale presidente ha la fortuna di essere in carica quando un giudice muore, e sempre che il Senato sia dalla sua parte e non faccia ostruzionismo. Altrimenti, come capitò a Obama nel 2016 col giudice Merrick Garland, non basta neanche quello. A chi conviene oggi questo sistema disfunzionale? Sostanzialmente ai repubblicani. E questo è un fatto, non un'opinione. Da quasi 20 anni sono minoranza nel paese e pensano quindi di avere tutto l'interesse a mantenere queste distorsioni così come sono e magari amplificarle, perché permettono ai loro voti e ai loro elettori di essere sistematicamente sovrarappresentati. Così come hanno interesse quindi a limitare la partecipazione al voto, per esempio prendendosela con il voto per posta. Tutto questo con quali conseguenze? Beh, quelle che avete visto non solo nel 2020, ma in tutti i 5 anni di esistenza di Da Costa a Costa. Quando vedete accadere cose incredibili negli Stati Uniti, quando vedete politici super estremisti ottenere grande seguito, quando vedete risultati elettorali costantemente in bilico, prove di forza, disinformazione, radicalismo, scorrettezze, sappiate che niente di tutto questo avviene per caso. E certo, ci mancherebbe, ci sono anche ragioni economiche, sociali, culturali, ma non sono solo quelle. Il modo in cui funzionano le istituzioni crea un sistema di fortissimi incentivi e disincentivi. Oggi il sistema politico americano è costruito in modo da incentivare l'estremismo, l'intolleranza e il muro contro muro. Premia l'irragionevolezza e le logiche tribali, e disincentiva i compromessi, il rispetto reciproco, persino il rispetto delle più basilari regole di una democrazia, come abbiamo visto in queste settimane. Il risultato finale è una politica litigiosa e incapace di risolvere i problemi dei cittadini, cittadini che a loro volta sono quindi sempre più arrabbiati e votano per politici sempre più arrabbiati e sempre meno in grado di risolvere i loro problemi. E il giorno dopo si ricomincia. Comunque vada a finire il 5 gennaio.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.